سهل وجبال تطلع ورد وجيال نزرع سهل وجبال تطلع ورد وجيال وجيال مثل الورد مع هالقمر والرد طلعت نوار الشمس على البحر وغزة والقدس طلعت نوار الشمس على البحر وغزة والقدس ضوت على مجد الشمس عسكر الفريج ونور شمس ضوت على مجد الشمس عسكر الفريج ونور شمس.
Bene, come di consueto interrompiamo bruscamente la musica dalle frequenze di Onda Rossa, è una mia caratteristica. Benvenuto a Pietro e a Blu dentro gli studi di Radio Onda Rossa.
Grazie.
Ciao, grazie.
E alzate un pochino la voce, mettetevi più vicino ai microfoni così vi testiamo. E, insomma, con voi inizieremo questo speciale Palestina partendo dall'esperienza che avete fatto quest'estate a Massafer Ghiatta. Perché come dicevamo, insomma, volevamo comunque mettere la nostra attenzione su quello che è l'antefatto dei fatti di questi ultimi giorni, quindi cercare di capire e comprendere qual è la situazione, il quotidiano che si vive e che vivono tutti i giorni le palestinesi e i palestinesi. In questo caso parliamo della Cisgiordania, però insomma anche su Gaza più volte abbiamo denunciato quali sono le condizioni. A voi la parola, non so chi vuole iniziare.
Posso andare io?
Vai, sì, vai. Sì.
Sì, no, come hai detto, quest'estate abbiamo passato un mese in Cisgiordania facendo parte di una delegazione internazionalista di ISM, International Solidarity Movement, che è un movimento di internazionalisti fondato nel 2001, proprio durante la prima intifada, che ha il compito di sostenere...
La seconda intifada. Capisco che per la tua età era la prima, però era la seconda intifada, quella del 2000.
Grazie per la correzione. Sì, quindi comunque un movimento che è nato in un momento di violenza coloniale estrema, veramente un picco in Palestina, e che quindi da 20 anni si prefissa l'obiettivo di sostenere la resistenza palestinese, in particolare la resistenza non violenta, quella che in Palestina viene chiamata la resistenza popolare, il Mukawama al-Shaabiyya, e lo fa portandolo appunto la presenza di internazionalisti nelle comunità palestinesi. È un movimento a guida palestinese, quindi facciamo presenza protettiva nelle comunità che sono sotto minaccia da parte dell'occupazione dei coloni, e riportiamo quello che vediamo, andiamo anche a fare visite di solidarietà per esempio alle famiglie dei martiri, eccetera. Quindi il lavoro da fare è tanto. Tra l'altro in questi giorni appunto c'è un altro picco di violenza coloniale, quindi ISM ha appena messo fuori una chiamata a tutti gli internazionalisti a iscriversi, a cercare di appunto dedicare il proprio tempo per aumentare la presenza sul terreno in Cisgiordania. Noi siamo tornati un mese e mezzo fa, siamo stati soprattutto in un'area a sud della città di Hebron che si chiama Massafer Ghiatta. È una zona di più o meno 12 piccoli villaggi in cui vivono all'incirca 2.000-3.000 palestinesi, che a partire dagli anni 80 si trova in una situazione di continua oppressione, perché negli anni 80 è stato stabilito un poligono di tiro dell'esercito israeliano proprio in quest'area, e quindi di fatto le comunità di Massafer Ghiatta sono continuamente sotto minaccia di demolizione delle proprie case, delle proprie comunità. E sono anche accerchiati da 6 insediamenti, diciamo 6 insediamenti formali e 6 informali, che poi c'è una differenza anche lì interessante a livello della connivenza dello Stato israeliano, i cui coloni attaccano in continuazione le comunità, uccidendo il bestiame per esempio, distruggendo i pozzi d'acqua che sono fondamentali. Ovviamente le comunità che vivono in questa regione sono comunità di pastori e agricoltori che vivono ancora secondo metodi tradizionali di agricoltura e vivono lì da generazioni, e quindi ci sono le demolizioni, ci sono i checkpoint, ci sono le violenze estreme dei coloni. E, sì, appunto, per ora posso fermarmi qua.
Sì, forse possiamo aggiungere, insomma, per chi ascolta questa radio, che l'International Solidarity Movement era la stessa organizzazione con cui è stato Vittorio Arrigoni giù a Gaza, con cui c'era Rachel Corrie uccisa da un caterpillar mentre veniva demolita appunto una casa sempre giù a Gaza. E quindi per far capire un po' anche che, insomma, come dici te, è nata ormai più di 20 anni fa, ma ha continuato ad avere e a fare interposizione non violenta dentro tante situazioni, sia a Gaza sia in Cisgiordania, e che spesso appunto le persone che partecipavano, come nel caso, loro hanno trovato la morte, insomma, per da mani differenti, ma anche in Cisgiordania parecchi insomma, attivisti come voi, insomma, sono stati feriti proprio anche dall'esercito israeliano.
Sì, assolutamente. Alcune altre diciamo situazioni di violenza estrema che abbiamo, a cui abbiamo assistito, sono state anche le tipiche manifestazioni del venerdì, che prendono luogo in molti paesi, molte città della Cisgiordania, e lì abbiamo visto i cecchini dell'esercito di occupazione, dell'esercito israeliano, letteralmente divertirsi allo sparare nella direzione dei volontari internazionalisti e dei giornalisti, con proiettili di metallo rivestiti di gomma, con i gas sparati ad altezza uomo, e in certi casi anche addirittura proiettili, insomma, live ammunition, i proiettili proprio di metallo. Ovviamente questo è niente rispetto alla violenza con cui si confrontano i compagni palestinesi giornalmente.
Certo, non so se vuoi aggiungere delle cose, giusto per, insomma, inquadrare anche un po' la vostra esperienza.
Sì, forse un'altra cosa che facciamo sul territorio in Massaferiatta è il problema dei bambini che devono raggiungere la scuola, specialmente un villaggio, ci sono tra i 12 e i 15 bambini che ogni giorno, per arrivare a scuola teoricamente ci vorrebbero 15-20 minuti a piedi, ma c'è una colonia in mezzo e diciamo la strada alternativa che è stata fatta per i palestinesi è lunghissima, non è percorribile a piedi, e ciò vuol dire che dagli inizi degli anni 2000 hanno cercato, diciamo, diverse soluzioni, e a un certo punto si è deciso che i bambini avrebbero attraversato la colonia ogni mattina e poi alla fine della giornata scolastica per arrivare accompagnati dall'esercito, e per un paio di settimane, stiamo parlando penso del 2010, anche gli internazionalisti hanno accompagnato i bambini, ma immediatamente ci sono stati gli attacchi dei coloni e una internazionalista attivista americana è stata ferita gravemente, quindi da allora non abbiamo più il permesso di accompagnare i bambini, soltanto l'esercito può stare con loro in questo tratto di strada che appunto dura...
Si è ferita gravemente dai coloni?
Sì, dai coloni. E quindi sì, ci sono questi 10-15 minuti dove i bambini spariscono completamente dalla nostra vista, e uno dei nostri compiti quindi è aspettarli all'entrata di un villaggio, e un altro gruppo aspettarli all'uscita e controllare che appunto ogni mattina questa situazione surreale appunto i militari si devono presentare, a volte non si presentano, si presentano in ritardo, eccetera eccetera, e controllare che effettivamente li proteggano, nonostante sia questa cosa surreale, perché sono ovviamente alleati dei coloni, si sostengono a vicenda costantemente, e quindi ogni mattina e ogni pomeriggio poi aspettiamo e controlliamo che questi 10 minuti vadano relativamente bene.
Sì, che non succeda niente, no? Uh-huh. E dicevamo, comunque l'area di Hebron, anche la stessa città di Hebron, è una città non solo assediata, è stata una città devastata, spaccata in due, no? Proprio per la presenza di coloni al centro della città, insomma, che in questi anni, i famosi anni degli accordi di Oslo, hanno peggiorato gravemente la situazione. Voi dicevate siete andati un po' in giro anche nei villaggi e l'intorno, quindi che altre realtà avete incontrato?
Sì, noi siamo stati anche a Hebron, che è un caso molto particolare dell'occupazione, perché è l'unica città in Cisgiordania dove gli insediamenti si trovano proprio all'interno della città. E nel 94 c'è stato questo attentato orribile all'interno della moschea di Abramo, che si trova nella città di Hebron. Un colono di Hebron, un colono israeliano, Baruch Goldstein, è entrato nella moschea di Hebron e ha cominciato a sparare sui credenti che stavano pregando durante il mese di Ramadan, uccidendone 29, tra cui diversi bambini. La risposta dello Stato israeliano è stato di evacuare interi quartieri della città di Hebron, in particolare i quartieri limitrofi alla strada dove si svolgeva il mercato principale, per proteggere i coloni, non per proteggere le vittime, ma proprio per proteggere i coloni israeliani. È chiaro, le truppe di occupazione sono lì per proteggere i coloni, non sono lì per aiutare nessun altro. E quindi sì, c'è una parte di Hebron che è letteralmente una città fantasma. Il gergo militare, in queste zone vengono chiamate zone sterili, in cui i palestinesi non possono camminare. Altre strade in cui possono camminare ma non possono andare in macchina, altre strade in cui possono aprire negozi, eccetera. Quindi ci sono situazioni assurde di persone che per uscire di casa devono camminare sui tetti, perché la porta di casa loro dà su una strada su cui non possono camminare. E sì, quindi sì, poi ovviamente ci sono i checkpoint che hanno tecnologie di riconoscimento facciale, addirittura fucili automatici che funzionano con l'intelligenza artificiale e che sparano senza l'intervento umano. Quindi Hebron è veramente una situazione orribile. In particolare quest'estate, non per la prima volta, c'è stato il problema dell'approvvigionamento idrico, cioè Israele controlla l'approvvigionamento idrico non solo a Gaza, come abbiamo visto in questi giorni, è stato proprio bloccato, quindi non c'è più acqua a Gaza. Tra l'altro Gaza è proprio uno dei posti con pochissime falde acquifere che possono essere utilizzate dalla popolazione, ma anche all'interno della Cisgiordania l'azienda appunto idrica di israeliana, che si chiama Mekarot, controlla l'approvvigionamento idrico non solo delle colonie ma anche delle comunità palestinesi. Quindi
diciamo che è la stessa azienda con cui diversi comuni italiani hanno fatto accordi proprio sulla gestione delle acque e su cui più volte ci si è mobilitati proprio per chiedere una rescissione di questi contratti nei confronti di chi comunque si muove illegalmente su quei territori, rubando di fatto l'acqua ai palestinesi, perché questo dobbiamo dirlo, no? Quelli devono essere i territori che secondo ipotetici accordi internazionali, ma anche quelli di Oslo, no? Nascere il famoso Stato di Palestina, di cui adesso se ne riparla, ma se ne riparla sempre a vantaggio, insomma, delle politiche israeliane, e in realtà sono pieni di colonie, come ci stai raccontando.
Sì, in particolare la situazione dell'acqua è particolarmente critica nella zona di Masafar Yatta. Non so se tu, Blu, vuoi dire qualcosa al riguardo.
Sì, stavamo parlando, hai detto prima, dei pozzi, e sì, proprio quando eravamo lì, penso uno dei primi giorni, i coloni hanno messo su una tenda, praticamente hanno occupato l'area intorno a un pozzo di proprietà di una signora palestinese, che lo fa usare anche al resto delle persone del villaggio, e hanno appunto, sono stati là tutto il giorno impedendo ai pastori di prendere l'acqua ovviamente necessaria sia per loro che per le pecore, le capre. E ovviamente questa è una cosa che succede di continuo, spesso e volentieri, appunto, hai detto, hanno distrutto i pozzi completamente. E sì, in questi casi ovviamente si presentano di continuo i militari, e di nuovo questa situazione ridicola del si chiama qualcuno in un certo ufficio che dice sì, effettivamente questa è terra palestinese, questo è un pozzo di proprietà di una donna palestinese, ma niente da fare.
Sì, questa è una cosa importante da sottolineare. E in quelle aree, che sono l'area dell'area C, quindi l'area della Cisgiordania sotto controllo israeliano, i palestinesi non hanno altra scelta che chiamare le autorità. Quindi quando questi coloni si presentano, e le autorità sono le autorità israeliane, quando i coloni si presentano e occupano un pozzo, lo danneggiano, uccidono il bestiame, malmenano le persone, a volte addirittura distruggono le case, e ai palestinesi non resta altro che o difendersi, senza, ovviamente senza risultato molto spesso, finendo all'ospedale o in carcere, o chiamare la polizia e l'esercito israeliano, che viene e sostanzialmente non fa altro che supportare e difendere e proteggere i coloni nei loro atti di violenza. E appunto l'episodio di cui parlava Blu è successo esattamente quello: i coloni sono andati su questo pozzo, lo hanno occupato per ore con i soldati che nel frattempo dicevano ai palestinesi: dovete andarvene, se non ve ne andate vi arrestiamo. Quindi non c'è legge se non la legge dell'occupante. Una cosa che appunto un pastore, che è anche un attivista, ci ha detto in quell'occasione, è che i coloni non hanno bisogno di acqua. I coloni all'interno delle colonie ricevono acqua 24 ore al giorno, in più gratuita, perché è sovvenzionata dallo Stato. È proprio una politica di pulizia etnica, di sostituzione etnica, e quindi è proprio una strategia, è quella di colpire i palestinesi sottraendogli le risorse di cui hanno bisogno per vivere, quindi forzandoli ad andarsene senza la necessità a volte di distruggere le loro case o arrestarli, eccetera. Semplicemente una sostituzione etnica quasi a rallentatore.
E la stessa cosa succede anche ovviamente con la terra per pascolare. Effettivamente i coloni non hanno bisogno di essere pastori, non si sostengono in questo modo, non è la loro fonte economica, però quello che fanno è prendono i pascoli e si mettono in mezzo, vanno sulla terra dei palestinesi, pascolano lì, oppure sì, come hai detto, uccidono il bestiame. Ed è questa nozione che viene considerato spesso, viene detto spesso, che praticamente i coloni sono il braccio invisibile di Israele, nel senso che quotidianamente fanno in modo di creare situazioni che rendono questo stile di vita per i palestinesi, che appunto va avanti da centinaia di anni, questo il modo in cui sopravvivono, il lavoro che fanno, è invivibile. E così che non debbano nemmeno appunto essere, non c'è bisogno che vengano demolite le case nella maggior parte dei casi, ma che i palestinesi se ne devono andare per forza.
Sì, diciamo una strategia che poi tanto invisibile non è, visto che oggi dentro questo governo, l'attuale governo appunto messo in piedi da Netanyahu, che viene definito quello più a destra della storia, ma non è che gli altri a sinistra hanno mai fatto gli interessi dei palestinesi, ma non dico gli interessi, quantomeno riconoscerli. Però insomma oggi veramente alcuni linguaggi, alcune cose insomma, che vengono dette, hanno superato qualsiasi tipo di immaginario, no? Non ho parole, ma anche il modo in cui ci viene raccontato dai nostri mezzi di informazione, in cui non si vede una critica rispetto a quanto si tende a disumanizzare, a negare cioè, la possibilità per chi è palestinese di poter non solo sopravvivere, ma vivere sopra la propria terra, insomma, che ci sta da molto più tempo, diciamo, mettiamola così, insomma, giusto per dire due cose. E considerando che anche in questi momenti, mentre noi parliamo e raccontiamo che cosa è successo, continuano le violenze da parte dei coloni. Se non erro, proprio vicino Nablus sono stati uccisi tre palestinesi da un gruppo di coloni, anche questo, cioè, non viene assolutamente, cioè, ci sono le riprese, ci sono video di queste ore in cui i palestinesi che si sono arresi vengono uccisi dalle forze, dall'esercito israeliano, per poi mettergli in mano delle armi e far finta, insomma, che sono stati morti combattendo. Come la cattiva informazione o la disinformazione ha fatto sì che questi giorni, e poi magari esce un po' quasi dappertutto la smentita, no? Quella dei 40 bambini nel kibbutz decapitati, poi comincia a esserci la prima dichiarazione dello stesso esercito israeliano, che dice veramente noi non possiamo confermare, veramente. E allora piano piano arrivano le smentite, ma le prime notizie sono, cioè, l'invenzione di una serie di crimini e atrocità che neanche, insomma, perché si fa fatica, lo sappiamo, in tempo di guerra a capire già normalmente. In questa situazione in particolare si fa fatica veramente, in cui quando c'è una campagna di informazione e soprattutto l'informazione, le interviste vengono fatte a una parte sola. Poi insomma è ovvio, se uno va sui social, su altri mezzi alternativi, si vede che cosa sta succedendo materialmente a Gaza, per cui parliamo, in queste ore si è superato il migliaio di morti, forse i numeri non sono neanche, cioè è difficile darli, si parla di più di 5.000 feriti. Cioè, in queste ultime ore quello che viene fuori è che ormai non c'è più elettricità, non c'è più luce, non c'è più acqua, hanno bloccato le entrate dei viveri dall'Egitto già da ieri, insomma, quindi la situazione è veramente c'è qualcosa di più che una vendetta e una risposta, c'è veramente il tentativo di arrivare all'operazione finale. Il problema è che l'operazione finale è stato uno stillicidio di tante operazioni avvenute nei mesi precedenti di pulizia etnica, per cui questo bisogna dirlo con forza, è stato denunciato anche da, insomma, come dire, dalle dichiarazioni di portavoci di organismi internazionali, no? I report, mi viene in mente, di Francesca Albanese e quant'altro sullo stato d'apartheid che vivono i palestinesi, messo in piedi da lo Stato israeliano, però insomma di tutto questo sembra che non, come dire, non vi è traccia nella memoria collettiva dei nostri politici, di chi ci rappresenta, dei nostri mezzi di informazione, no? Se non poche voci che vanno ricercate con fatica. Insomma, questa radio provate a darle, anche prima che venivate qua, insomma, c'è stata una corrispondenza con Moni Ovadia un paio di ore fa, insomma, quindi, insomma, ma anche nei giorni precedenti, insomma, alcuni intellettuali, storici, uomini e donne di sinistra israeliane denunciavano questa situazione, no? Insomma, lo denunciavano non solo rispetto a quello che avveniva dentro Israele, ma anche a quello che facevano i coloni fuori, ma insomma, mi sembra che poi probabilmente, insomma, ci si può stupire di questo attacco di Hamas, ma non si può dire che era inaspettato. Insomma, io lo chiedo anche a voi che siete state ad agosto, per capire qual era il clima, no? Oltre le cose che ci state raccontando, che cosa pensavano e pensano, perché poi una forma di resistenza anche in quel periodo era nata anche dentro le città della Cisgiordania. Quindi che si diceva?
Sì, no, come hai detto tu, c'è cioè una vera e propria oppressione coloniale continua di cui si parla veramente poco. Quindi quando ci sono atrocità da parte dei militanti palestinesi, ci si aspetta che ci siano critiche e che ci siano condanne, ma per noi era chiarissimo, nel mese in cui siamo stati lì, ogni giorno c'era una notizia di un ragazzo che veniva accecato da un proiettile di metallo colpito, rivestito di gomma, ogni giorno c'era un pastore che veniva aggredito da questi coloni, appunto, armati fino ai denti, con armi in dotazione all'esercito. Abbiamo sentito la storia di un pastore settantenne che nel 2001, se non sbaglio, è stato colpito allo stomaco da un colono che aveva letteralmente preso in prestito l'M16, un fucile d'assalto, da un soldato a lui vicino. C'è una politica ben chiara all'interno della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, ed è quella di spazzare via i palestinesi, e in particolare di quello che abbiamo sentito di urbanizzazione forzata, cioè si mandano via dalle campagne attraverso l'esercito e attraverso anche appunto le milizie di coloni, quelli che vengono chiamati the hilltop youth, la gioventù delle colline, che appunto costruiscono i loro insediamenti sulle colline e terrorizzano le comunità circostanti.
Tra le altre cose costruiscono, scusate ti interrompo, gli insediamenti sulle colline proprio perché lì spesso ci sono le sorgenti d'acqua.
Esatto,
quindi
sì.
Non solo per controllare dall'alto le città, i villaggi palestinesi, ma anche per mettere in atto quel vero e proprio furto d'acqua.
Esatto, quindi cioè, la narrazione qua è importantissima, come dicevi tu, perché se guardiamo a episodi specifici può sembrare una violenza più o meno sporadica o dell'esercito dei coloni, ma è una vera e propria campagna di morte che forza i palestinesi ad andare sempre di più via dalle campagne e in determinate città, e appunto si è parlato addirittura di gazzificazione della Cisgiordania, perché quello che sta succedendo, no? La striscia di Gaza è uno dei luoghi più densamente popolati, praticamente invivibile, ci sono milioni e milioni di persone che vivono senza risorse. Sembra che la politica israeliana sia di creare quel sistema anche in Cisgiordania, e quindi ovviamente in città come Nablus e come Jenin nascono gruppi di resistenza armata che letteralmente hanno semplicemente l'obiettivo di proteggere i loro campi profughi, le loro case dalle incursioni notturne dell'esercito.
Sì, in realtà appunto diciamo questa gazzizzazione della Cisgiordania non l'avevo mai sentita come termine, però se significa il tentativo di creare tante prigioni a cielo aperto,
esatto,
così come Gaza, condivido e penso che sia, insomma, era un po' nei piani, no? Lo stesso Trump, i famosi accordi d'Abramo, mettiamoli così, poi insomma se ne è parlato pochissimo, che dovevano superare gli accordi di Oslo, erano proprio quello, fare uno stato separato a Gaza e spedirlo verso, capito, un piccolo verso tra virgolette l'Egitto, no? Quindi poi l'Egitto chiude le frontiere per altri motivi, è un'altra cosa, però insomma fare uno stato separato e sulla Cisgiordania fare tante isole, piccole prigioni, ogni città diventa una prigione con l'impossibilità poi di coltivare terra, perché non solo uccidono il bestiame, anche le immagini nel corso di questi anni e le varie campagne che sono state fatte, anche quelle per proteggere, insomma, gli ulivi, le piante, insomma la raccolta degli ulivi è una delle più famose campagne in cui varie associazioni anche italiane partecipano, no?
Sì, non so, poi anche il nostro movimento ISM fa la stessa cosa e ci stiamo ora avvicinando a quel periodo, sono ovviamente impossibile sapere cosa succederà e come dicevamo all'inizio questa situazione sta rendendo anche impossibile arrivare sul territorio, comunque molto molto più difficile, tante persone se ne stanno andando, altri internazionalisti, però teoricamente sì, diciamo fine settembre, ottobre è appunto il periodo in cui si raccolgono le olive ed è il periodo in cui c'è più ovviamente violenza da parte dei coloni e queste sono anche tutte tattiche che fanno, ovviamente non distruggono le piante d'olivo quando sono lì da poco, le distruggono quando hanno anni e anni e sono robuste perché sanno che poi ci vorrà così tanto per farle ricrescere e sì.
Beh, ad esempio, giusto la notizia che vi stavo dando prima, che è quella dei tre palestinesi uccisi a colpi di arma da fuoco, è avvenuto nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, se non erro vicino Nablus, questo lo riferisce il ministro della sanità dell'autorità palestinese, e c'è un video in cui mostra dei uomini mascherati che sparano ed entrano nel villaggio, quindi è un'azione messa in campo sicuramente da coloni israeliani, e questo, cioè, non è il primo episodio che avviene in questo contesto. Voi, insomma, per dire che ultimamente è vero, da giugno c'era anche una nuova legge, no, che impediva, un po' complicava l'entrata, che c'è stata pure un po' tutte problematiche rispetto all'entrata degli internazionali, addirittura dovevano dire se ci avevano fidanzati o no, poi questa cosa su pressione americana non è stata più valida. Voi avete avuto problemi? Perché insomma è vero che c'è una nuova normativa per cui diventa più difficile entrare, anzi sapevo anche che insomma piano piano l'intenzione era quello di restringere l'entrata, insomma, della, da Ben Gurion, da Tel Aviv, per chi voleva andare nei territori occupati, ma farli passare solo da Allenby, quindi da, dalla Giordania. Voi come siete riusciti ad entrare?
Ma diciamo, tutti gli internazionalisti, non solo quelli che fanno parte di ISM, sicuramente si devono confrontare con un livello di sorveglianza da parte dello Stato israeliano non indifferente, ripeto, sempre nullo rispetto al livello di sorveglianza a cui sono sottoposti i palestinesi. Noi siamo riusciti a entrare senza problemi, ci sono ovviamente modi, organizzazioni e vari movimenti si organizzano in maniera differente. Ora ovviamente non entriamo nei dettagli adesso, mi immagino che sia estremamente più complicato ed è anche il momento in cui c'è più bisogno di presenza di internazionalisti in Cisgiordania. Questo non l'abbiamo detto, ma costituiscono davvero un fattore di deterrenza. Ci sono state situazioni in cui la nostra presenza e ovviamente la determinazione dei compagni palestinesi ha fatto la differenza tra un arresto o addirittura un linciaggio e il fatto che tutti potessimo tornare a casa illesi. Quindi sì, assolutamente i rischi ci sono, ma la possibilità del lavoro che si può fare veramente sì, ci costringe ad andare per chi può, per chi ha opportunità, per chi ha tempo e risorse.
Sì, diciamo che adesso sono chiuse tutte le frontiere, per cui anche gli aeroporti diventa quasi impossibile. C'è la presenza anche, insomma, immagino che era comunque un gruppo misto, insomma, non è che eravate solo italiani, c'era un po' da tutte le parti, no?
Sì.
Sì, sì. Sì, siamo in tanti, per lo più che ora mi viene in mente eravamo, sì, europei, il gruppo al momento quando c'eravamo noi eravamo una quindicina e anche lì forse è importante dire che quando si è in di più si riesce ovviamente a coprire molto più territorio. Tanto di questo lavoro è anche spostarsi freneticamente tra un villaggio e un altro quando arriva una chiamata che ci sono i coloni, e ovviamente questa cosa si può prevenire se si è in tanti abbastanza ad essere costantemente in villaggi. I compagni palestinesi ci dicevano che anni fa ISM riusciva ad avere una presenza costante a Hebron, per esempio, e a Hebron è veramente ogni minuto c'è bisogno di
protezione. Sì, diciamo, sì, una protezione, sì, internazionale, sì, diciamo, sì. Un deterrente,
esatto,
però questa è veramente un'assurdità.
Sì, sì, quindi a Hebron era un costante semplicemente avere internazionalisti ai checkpoint, perché appunto sono dentro la città, sono per spostarsi da una via all'altra costantemente, di nuovo pure lì per i bambini che vanno a scuola, e quindi tutte le mattine riuscire a fare cose del genere e altre tattiche che si riescono a mettere in atto quando si è in di più, per esempio riuscire a arrestare, a mettersi in mezzo tra i militari e i compagni palestinesi quando stanno cercando di portare via, di detenere compagni, è una cosa che si riesce a fare soltanto quando i numeri sono abbastanza, ovviamente.
Sì. Se posso aggiungere una cosa, appunto parlando di numeri, durante il periodo della seconda intifada c'erano sempre più o meno tra i 100 e i 200 internazionalisti in tutta la Cisgiordania, e voleva dire che, appunto, come diceva Blu prima, si potevano coprire sempre più aree, si poteva andare a più dimostrazioni, si potevano fare più visite di solidarietà, si poteva andare in più villaggi, e ISM e le altre organizzazioni erano diventate un problema talmente grande che appunto, anche se noi ancora non eravamo coinvolti, ma i compagni ci hanno raccontato che lo Stato israeliano prendeva davvero contromisure agli aeroporti, e addirittura una commissione della Knesset del Parlamento italiano aveva designato ISM come un'organizzazione terroristica, e quindi i numeri qui veramente fanno la forza, e quindi ripeto è veramente importante che i compagni e le compagne internazionalistiche che hanno la possibilità si impegnino a partecipare in queste delegazioni.
Sì, è importante lì, è importante qui, ricordiamo, insomma, poi ne faremo magari una a parte, come dicevo all'inizio di questo spazio redazionale, però venerdì dalle ore 18 a Piazza Vittorio c'è questo appuntamento chiamato collettivamente, insomma una chiamata corale di tante organizzazioni, poi magari insomma entriamo dopo alla fine, insomma ne riparleremo bene anche con una giovane compagna palestinese che ha partecipato alla costruzione di questa iniziativa, perché era stata chiamata subito dopo sabato questa settimana di mobilitazioni, e mobilitazioni ci sono già state ieri a Milano, insomma venerdì sarà anche a Napoli, giovedì mi pare a Genova, non mi ricordo dove altro, però insomma ci sono parecchie mobilitazioni, un po' sabato prossimo anche a Milano ci sarà un corteo, insomma ci sono parecchie mobilitazioni in giro per l'Italia, perché in questo momento deve essere, tanto viene negata l'informazione e tanto c'è bisogno da riproporlo, rivendicare insomma dal basso la correttezza, la giustezza, non saprei trovare un termine più adatto per dire quella che è la verità dei fatti, no? Perché veramente, cioè, è un tentativo veramente non ho mai visto, cioè, perché l'abbiamo visto anche con altre guerre, cioè, pensiamo all'Ucraina, insomma quanto si può essere di parte e raccontare solo una sola realtà, però al limite c'erano dei dibattiti minuscoli in cui un pochino poteva esserci pure l'intellettuale di turno, il professore di turno che cercava di insomma criticare l'espansionismo NATO, che cosa succedeva, qui veramente insomma c'è quasi la chiusura, questi primi giorni la chiusura totale, e i toni che vengono usati insomma è come se è permesso, io non ho mai sentito insomma parlare di animali insomma da parte di un ministro, definire i palestinesi animali ci fa capire, poi non so come vuole definire i propri simili o i propri coloni o i propri cittadini per quello che hanno fatto nel passato e che continuano a fare insomma in questi giorni, perché insomma anche quello da quest'ultimo video che si vede, insomma il tentativo di raccontare altre realtà senza, cioè, se uno decide di stare in guerra, sta in guerra, quindi cioè, non si può stare in guerra ed essere, perché mi sembra che diventa un po' un videogioco, no? Cioè Israele nell'ultimo periodo ha bombardato Gaza non solo con gli aerei ma soprattutto con i droni, da sperimentati in buona parte da Cisgiordania, ma in particolare a Gaza. Cioè quello come dobbiamo dire, cioè quello non è un crimine, non è un'aberrazione, cioè non saprei proprio come si fa a non, o quanta ipocrisia ci deve essere dietro, no? Per negare queste cose.
Insomma. Sì, no, hai detto benissimo, è come un videogioco vero e proprio, c'è la sensazione di totale impunità per i coloni e per l'esercito israeliano. Leggevo per esempio che questa offensiva da parte della resistenza armata palestinese è stata possibile perché tre interi battaglioni dell'esercito israeliano erano stati trasferiti da Gaza verso la Cisgiordania per proteggere le incursioni armate dei coloni. Quindi i coloni e l'esercito sentono che possono usurpare la terra, uccidere, torturare nella più totale impunità e nel silenzio dei media occidentali. E, sì, quindi sabato in un certo senso la società israeliana si è svegliata.
Vabbè, visto, si è resa conto in qualche modo che se è vero questo stato di tensione, cioè non può essere vero a senso unico, no? Perché poi uno viene e dice è possibile, fai una festa, un rave di vicino, cioè, fai finta che non esistono, proprio la cancellazione totale di quello che sta avvenendo a fianco a te a pochi metri.
È effettivamente diventata una guerra, perché fino a che non è, cioè nel senso che prima di allora è univoca come tipo di violenza, è semplicemente uno stato di apartheid e colonialismo, invece da sabato è diventata sì una guerra.
Beh, anche se poi è difficile parlare di guerra vera e propria visto la sproporzione, certo. Però sicuramente c'è stato un attacco armato, quindi cioè un modo differente, no? Perché in genere i nostri anche mezzi di informazione parlavano di palestinesi quando il numero dei morti, cioè veniva bombardata Gaza o entravano in Jenin, i numeri di morti sono talmente alti che allora un po' se ne parla, si dice oh, è esagerato, però che sta succedendo? È entrato Israele, ha spianato Jenin. qualche protesta internazionale, ma tanto Israele è sempre uscito impunito da tutte le inchieste internazionali e da tutto quello che tra virgolette c'è di criminale nell'occupare un altro popolo da più di 75 anni, no? Pure questo c'è da, certo, insomma, un po' da dirlo. Lo fa dentro la Cisgiordania, lo fa con Gaza, lo fa nel sud, perché anche qui nel confine con il Libano, dice, sentivo notizie di queste ore, dice, ma dal Libano gli Hezbollah stanno sparando, ho capito, hanno ammazzato 4 miliziani libanesi, cioè nessuno ci dice che Israele normalmente fa i passaggi, attacca il sud del Libano, attacca alcune aree della Siria, addirittura Damasco, l'ha fatto varie volte quest'estate, sì, in virtù di che, visto che da lì non gli arrivava nessuna, no, poi dice, una vera e propria provocazione, insomma, senza andare indietro nei tempi e nella storia per raccontare quante volte sono state bombardate scuole, ospedali, strutture dell'ONU, dell'URWA, dove erano, c'erano profughi, donne e bambini, insomma, giusto per, sì, ricordarlo, no?
Anche in questo le demolizioni delle scuole giù al sud, Massa Farietta, sono, diciamo, si aspettano sempre da qualunque momento. Sì.
Anche lì fanno parte di l'ennesima tattica della pulizia etnica, è il dire io demolisco una scuola che permette a studenti di una decina di villaggi di, appunto, di studiare, e quegli studenti, quei ragazzi, quei bambini sono costretti a trasferirsi da altre parti, a trasferirsi in città per poter continuare a studiare. Quindi ottengo l'eliminazione delle comunità palestinesi semplicemente distruggendo una scuola o per esempio un ospedale. Quindi ancora lì è il distruggere gli strumenti di vita e di sopravvivenza dei palestinesi.
Sì, poi rendiamoci conto che buona parte di queste scuole, questi ospedali sono costruiti con risorse, con fondi internazionali, buona parte europei, per cui insomma i paesi che hanno aiutato queste costruzioni poi neanche aprono bocca, insomma, se
sì, giusto, giusto un paio di settimane fa dei compagni di ISM erano nella comunità di Wadi Sik, una comunità beduina a est di Ramallah, ed erano lì, e effettivamente lì c'è una scuola che ha particolare rischio di attacchi di coloni, e giusto 2 settimane fa un colono ha sparato attraverso una finestra per terrorizzare i bambini e i professori. La preside della scuola ha detto appunto che non avevano paura di nulla, che non fossero i coloni gli attacchi tutti i singoli giorni alla scuola.
Bene, dopo questa lunga chiacchierata non so se volete aggiungere altro, altrimenti io manderei un brevissimo stacco musicale, un po' di musica ancora.
Forse possiamo soltanto dire di magari a compagni, compagni e compagni che stanno ascoltando e che stanno considerando magari di unirsi al movimento internazionalista anche nel futuro prossimo, vedendo come si evolvono le cose adesso con i confini, se sarà possibile entrare, di appunto guardare il sito web di ISM palsolidarity.org mandare una mail appunto l'indirizzo che farebbe in caso i training, i corsi per sapere cosa fare prima di andare, che è ismtraining@riseup.net.
E intanto io prima dello stacco ricordo, insomma, il comunicato che sta girando, circolando, perché anche questo è importante, oltre che andare giù in questo momento è importante anche stare qui e stare nelle nostre piazze proprio per alzare la voce, dare visibilità a quello che è a tutti gli effetti, insomma, una tragedia, no? Il comunicato che convoca il presidio di venerdì qui a Roma inizia dicendo: quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere. Presidio in solidarietà del popolo palestinese alle ore 18 a Piazza Vittorio Emanuele qui a Roma. Resistere e difendersi, aspirare ad una vita migliore e non arrendersi all'invasore, sono prassi legittimate anche dal diritto internazionale. Eppure siamo bombardati, bombardate, bombardatu questa, faccio fatica a leggere questa, e in questo modo, se non declinarla in questo modo, da una narrazione che mira a cancellare la storia e la memoria con immagini e numeri astratti da quanto avviene davvero in Palestina. L'azione intrapresa da Gaza riflette le conseguenze di 75 anni di pulizia etnica, occupazione e apartheid, caratterizzati da indicibili crimini di guerra, innumerevoli violazioni dei diritti umani e sprezzante indifferenza verso le decisioni della comunità internazionale. L'informazione faziosa e distorta che spaccia l'oppressore come oppresso e governi proni alle politiche sioniste raccontano e piangono unicamente le perdite israeliane, dimenticandosi delle e dei 1055 palestinesi morti e morte, sono molti di più di 1055 mi pare in queste ore, momento, finora sotto le bombe, a cui si aggiungono i 5.184 feriti e ferito e centinaia di migliaia di sfollate e sfollati, senza cibo, senza acqua e senza medicine. Siamo bombardati da una propaganda estrema che riconosce solo corpi bianchi e conformi. Come sempre, a pagare il prezzo più alto della guerra non saranno i militari né le milizie, ma i civili. Le istituzioni del nostro paese si sono schierate compatte con chi dal 1948 uccide ed opprime. Al Campidoglio sventola accanto alla bandiera della pace la bandiera di Israele, come se tutto il male commesso di colpo sia stato cancellato, come se questa bieca propaganda servisse alla pace e non all'industria delle armi. Chiunque abbia il coraggio di far sentire la propria voce, di raccontare quanto avviene in Palestina, viene perseguitato e additato di terrorismo, ma è proprio il regime del terrore a creare il terrorismo. La responsabilità dell'Occidente è massima e lo è stata fin dai tempi del mandato britannico. Ma non questa volta. Come antifasciste e antifascisti chiediamo di stare al fianco della popolazione palestinese, condannare la colonizzazione della terra palestinese e denunciare il regime d'apartheid in cui milioni di palestinesi sono costretti a vivere. Per questo saremo a Piazza Vittorio venerdì 13 ottobre alle ore 18. Porta con te una bandiera palestinese se la possiedi, indossa una kefia in segno di solidarietà. L'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace. Palestina libera. Aderiscono moltissime realtà, ve ne leggo alcune, dall'UDOP all'API, che è l'Associazione Palestinese in Italia, la Comunità Palestinese d'Italia, Assopace Palestina, a Cultura e Libertà, a Gaza Freestyle, al Comitato con la Palestina nel Cuore, a Yalla Roma, all'USB, all'Ex SNI, alla Black Lives Matter, la Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, agli Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese, a BDS Roma, al CREA, a Daicobas, a Cambiare Rotta, all'OSA, a Potere al Popolo, alla Rete dei Comunisti, a Rifondazione Comunista, a Giovani Comunisti, alla Casa del Popolo di Monterotondo, alla Casa del Popolo di Casal Bruciato, alla Patria Socialista, alla Comunità del Mondo Arabo in Italia, all'Unione Internazionale degli Arabi del 48, all'Associazione Indipendenza, all'Associazione Italo-Araba Assadaka, al Consiglio Arabo degli Intellettuali dell'Accademia per la Pace e lo Sviluppo, al Comitato per la Pace e i Diritti di Zagarolo e San Cesario. Considerate che la raccolta di adesioni è ancora in divenire, quindi è probabile che da qui ai prossimi giorni ce ne saranno molti altri. È vero anche che, insomma, quindi le adesioni stanno amplificando. Quello che ovviamente questa radio farà e quello che si chiede è a ognuno di noi di farsi portavoce con le altre persone, con i propri mezzi di informazione, con i propri contatti, per poter a divulgare questi contenuti e colmare quel baratro, non dico vuoto, che l'informazione pubblica e privata, dei nostri grandi mezzi di informazione, non sta dando. Volete aggiungere delle cose? Se non, manderei uno stacco.
Grazie. Direi che hai detto tutto.
Grazie. Grazie.
الإضراب وعلى الاضراب
على الاضراب وعلى الاضراب
اليوم وبكرة اضراب
اليوم وبكرة اضراب
إلنا مطالب شرعية
إلنا مطالب شرعية
بدنا دولة وحرية
بدنا دولة وحرية
إلنا مطالب شرعية
إلنا مطالب شرعية
بدنا دولة وحرية
بدنا دولة وحرية
والحرية في الثورة والثورة بدها جمرة الحرية في الثورة والثورة بدها جمرة والجمرة عند الفران والفران نايم جوعان الجمرة عند الفران والفران نايم جوعان والجوعان بده ثمرة والثمرة فوق الشجرة الجوعان بده ثمرة والثمرة فوق الشجرة والشجرة بدها سكاي مية نبعة أو مطرة الشجرة بدها سكاي مية نبعة أو مطرة والمطرة جاي جاي معها حكاية ورواية المطرة جاي جاي معها حكاية ورواية تحكي عن أولاد صغار بيشعلوا الثورة بحجار تحكي عن أولاد صغار بيشعلوا الثورة بحجار هون حجار وهون حجار يروح الليل ويجي نهار هون حجار وهون حجار يروح الليل ويجي نهار.
Bene, noi torniamo ancora una volta in diretta per insomma continuare e poi avviarci verso la conclusione di quella che è stata l'esperienza Master Fariatta di Pietro e Blu, ma anche per insomma, come dire, continua, come dicevamo, nonostante le difficoltà, però continua, no? Stavamo dicendo fuori onda con quel tentativo, la collaborazione, quindi magari avete ancora notizie da quello che sta succedendo giù in Cisgiordania, che potete dirci?
Sì, no, brevemente ci sono compagni di SM sul terreno in questo momento, anche diversi italiani che si trovano appunto, fanno avanti e indietro da Ramallah a Massa Fariatta, Hebron, e questo ovviamente è un momento delicatissimo, c'è un aumento della violenza coloniale che non si vedeva da anni, riceviamo parecchie notizie preoccupanti, non so se tu Blu hai aggiornamenti particolari che vuoi condividere.
Ma sì, ieri e l'altro ieri sono stati particolarmente pesanti, oggi sinceramente ancora non ho sentito nulla, che non è necessariamente un buon segno. L'altro ieri dei coloni sono andati con una ruspa e hanno diciamo demolito parte del terreno coltivato di una famiglia palestinese che vive proprio di fronte alla colonia, e ci dicono che ci sono gruppi di coloni armati che appunto camminano intorno al villaggio continuamente, proprio 24 ore su 24. E ieri dei soldati hanno sparato a due pecore e hanno ucciso due pecore di un pastore che era al pascolo. E c'è stato ieri un attacco in uno dei villaggi, hanno picchiato diciamo il padre di una famiglia e hanno rubato diciamo uno dei cavalli della famiglia, e ovviamente ci sono anche blocchi delle strade che rendono ovviamente impossibile per i palestinesi spostarsi anche lì per raggiungere anche altri villaggi dove ci sono questi attacchi e per aiutarsi a vicenda.
Sì, quindi questo è quello che sta succedendo solo in una piccola area del sud della Cisgiordania, cioè c'è un'escalation della violenza coloniale in Cisgiordania, perché anche le reazioni dell'Occidente, appunto l'offensiva che c'è stata sabato per il governo israeliano, per i coloni, vuol dire proprio un via libera appunto a procedere con un'escalation del loro progetto coloniale. Quindi mentre a Gaza cadono le bombe che uccidono migliaia e migliaia di persone, sentiamo notizie di intere famiglie appunto spazzate via centinaia di minori uccisi. In Cisgiordania appunto la violenza coloniale prende un'altra forma, ma continua inesorabile, addirittura preme sull'acceleratore.
E solo per aggiungere al volo questa cosa, è che ovviamente poi in Cisgiordania diventa tutta una scusa ogni volta che appunto sono successe tutti questi, diciamo, piccoli ma non piccoli episodi di violenza, sono semplicemente negli ultimi due giorni, ogni volta che, come Pietro diceva prima, vengono chiamate le autorità israeliane, perché l'unico modo per anche registrare queste violenze è la risposta che ricevono dai militari oppure dalla polizia israeliana è: c'è una guerra in corso, non possiamo venire, questa cosa non è niente, eccetera eccetera.
Come se invece prima non avessero lo stesso, insomma, come dire, attitudine a proteggere da quello che raccontavate, ma da certo, quello che normalmente, insomma, anche qui, insomma, radio, arrivano le varie denunce, no? Perché poi è vero che l'attenzione su Massa Ferriatta, insomma, è stata data dall'ISM, è stata data anche da altre associazioni. Quest'estate addirittura c'erano stati appunto dei palestinesi, insomma, attivisti di Massa Ferriatta, che hanno fatto un giro per l'Italia, no? Quindi qualcosa si sa. Molto più difficile raggiungere invece piccole realtà dove non c'è una presenza internazionale, insomma, mi posso immaginare in questo senso, no?
Sì.
Come un'altra cosa che c'è da dire, no? Lo dicevi forse te all'inizio, quell'area è stata definita poligono militare, però in realtà è un po', insomma, la strategia che Israele ha usato costantemente, no? Aree di sicurezza, buffer zone, cioè per le esercitazioni militari, insomma, quindi requisire con questi, insomma, mezzucci, oserei dire, continuamente terra ai palestinesi, terra, acqua, risorse, aria, perché fra un po' è anche l'aria, no?
Sì,
no, come hai detto prima, si utilizzano tutti i mezzi a disposizione, quindi l'obiettivo è quello di eliminare determinate comunità per sostituirle con colonie, e ci sono mezzi più o meno burocratici, più o meno violenti. L'amministrazione, quindi l'area C della Cisgiordania, cioè il 60% della Cisgiordania che è controllata direttamente da Israele, l'esercito ha anche l'autorità di, per esempio, approvare certi piani regolatori di come vengono costruite o ristrutturate le comunità, e quindi vuol dire che i palestinesi, per esempio, sottopongono un loro piano regolatore per il loro villaggio che sistematicamente non viene approvato. Nel caso di Massa Ferriatta, nel 98% dei casi i piani regolatori non vengono approvati, e quindi i palestinesi non possono costruire i pozzi, non possono costruire anche semplicemente delle strutture,
le strade,
non possono rinnovare le strade, eccetera. E quindi appunto parlavi giustamente delle dichiarazioni di appunto dello stabilire delle aree chiuse per ragioni militari, quindi nel momento in cui c'è una manifestazione, nel momento in cui c'è un attimo di tensione, i militari possono dichiarare una zona militare chiusa, e in questo modo arrestare qualunque palestinese che si trovi al suo interno. Il caso di Massa Ferriatta in particolare è un microcosmo di occupazione che noi abbiamo conosciuto appunto in maniera un po' più dettagliata, proprio perché è una zona che è stata dichiarata poligono militare, quindi l'esercito proprio in questi ultimi mesi ha già ricevuto, in realtà a maggio dell'anno scorso, l'autorizzazione dalla Corte Suprema israeliana a procedere con la totale demolizione di tutte le comunità che si trovano all'interno del poligono. Ripeto, è un poligono che è stato stabilito sul territorio occupato da comunità palestinesi che vivevano lì da secoli. E quindi in qualunque momento c'è la possibilità di demolire questi villaggi, e in più il fatto che è un poligono militare vuol dire che l'esercito israeliano si esercita, fa esercitazioni militari in questa zona con i carri armati, con gli elicotteri, con armi automatiche, eccetera, e quindi appunto l'obiettivo è rendere invivibile la zona per i palestinesi.
Sicuramente, poi anche il margine, insomma, di quello che stiamo dicendo, no? Un po' che un po' ci ricorda veramente la conquista del West, no? Gli indiani d'America, no? Come furono massacrati e come la storia ne ha reso giustizia, ma dopo anni, dopo 200 anni, no? Perché cioè, prima insomma, gli indiani erano tra virgolette i cattivi, gli animali, così come, quindi è una cosa che si ripete, che cioè, ci fa rendere conto anche di quanto uno non sappia apprendere dal passato, no? Ma ripetere anzi, o forse riprendere le idee, visto che poi hanno funzionato all'epoca, no? Chiudere gli indiani d'America dentro alcune riserve, lo dico perché ad esempio parecchia solidarietà viene anche dalle comunità indigene delle varie parti del mondo ai palestinesi, perché sono ben coscienti di quello che loro stesso hanno subito. Come insomma mi fa pensare, no, che giustamente insomma dei palestinesi, non mi ricordo chi insomma diceva, vabbè, ma guardate come trattate i migranti che vogliono venire in Italia, che c'è da stupirsi se poi parlano di noi in questo modo? Non è molto differente. Questo dovrebbe porci una problematica, no, più che di molto all'interno di quanto dobbiamo tra virgolette denunciare, ripartire dal basso per poter veramente immettere una cultura non solo della solidarietà, ma anche una cultura insomma del diritto a resistere, a liberarsi, che pure è sancito da tutte le regole internazionali, perché non è possibile insomma sancirlo per l'Ucraina e non sancirlo per i palestinesi, che sono occupati da molto più tempo. Non è possibile sancire, che ne so, che un'esperienza è coloniale quando parliamo di alcuni paesi dell'Africa, però poi negarlo che questo avviene per alcuni paesi europei che l'Africa l'hanno colonizzata e che oggi vengono buttati fuori. E mi riferisco ad esempio alla Francia, per cui quando sono i paesi occidentali che mettono i dittatori sta bene, quando gli stessi dittatori buttano fuori tra virgolette un rappresentante di paesi europei, allora diventano dittatori, no? Pure questo ormai insomma, siamo un po' falsi, ci crede veramente buona parte del mondo, non ci crede più a questo racconto. Il problema è aprire gli occhi, aprirli in tanti a fronte di insomma di un tentativo anche abbastanza, no? Non mi viene il termine, però insomma di volerci addormentati e sopiti, no? Da questa informazione che ci viene propinata quotidianamente.
Sì, la narrazione predominante, da quello che ho visto sui giornali italiani, appunto, oltre al parlare della violenza e dei crimini da una parte, ma non dall'altra, ovviamente non si parla e non si criticano i crimini israeliani, è quella del definire la questione palestinese come una questione troppo difficile da comprendere, come un conflitto millenario, religioso, eccetera. No, i compagni palestinesi lo dicono in continuazione ed è importante insomma ripeterlo: questo è un conflitto di colonizzazione, è un popolo che resiste alla propria colonizzazione e a un sistema di apartheid, perché questo è un sistema di discriminazione razziale. Addirittura oggi sentivo un'intervista a Norman Finkelstein, che è uno storico statunitense che si occupa appunto di Palestina da ormai da anni, e lui diceva: a questo punto Israele non si può neanche più definire uno stato occupante, è più un governo che reprime una parte della sua popolazione, anzi una parte dei suoi soggetti, perché cittadini non sono, che tratta come schiavi. Quindi non è neanche più un paese che occupa un'altra regione, ma è un vero e proprio governo che ha sancito la servitù totale e a tempo indeterminato di una parte dei soggetti su cui governa.
E questo ci fa a lungo, come dire, riflettere, no? Su quello che potrebbe essere l'evoluzione, di cui sicuramente non abbiamo una palla di vetro, però sappiamo che per quel poco che possiamo fare, quello appunto quantomeno di rompere, di squarciare questo muro mediatico, no? Di disinformazione. Io adesso manderei, con voi concluderei questa parte, però magari poi rimaniamo e proviamo ad ascoltare insieme, a commentarli, a tradurli insieme vediamo se ci riusciamo a mandare questi audio, è una prima sperimentazione, cioè sono arrivati da pochissimo e vediamo se ci dicono qualcosa di più su quello che sta succedendo a Gaza. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.